È immaginabile tradurre il pianto dei neonati e rendere comprensibile i loro vagiti, il loro gemito? A quanto pare sì, è possibile. E ad essere in grado di leggere il loro pianto è un software sviluppato dalla società Sound Dream, società fondata nel 2019, le cui sedi si trovano in Svizzera, a Basilea, e in Spagna, a Barcellona. Il team è capitanato da Roberto Iannone, che è anche l'amministratore delegato del gruppo, e ha ideato appunto questo sistema capace di identificare e tradurre questo linguaggio di emozioni e stati d'animo che sono spesso incomprensibili, insomma, a noi adulti. E noi abbiamo in collegamento telefonico proprio Roberto Iannone. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, benvenuto ad Alphaville. Allora, Sound Dream è stata fondata nel 2019, quindi insomma giovane, si occupa del mondo dei neonati, no? Del mondo il modo con cui i neonati comunicano. Perché avete scelto questo aspetto, forse di nicchia, forse no?
Beh, allora diciamo, il tutto è nato da un punto di vista puramente personale, dal fatto che 5 anni fa è nata mia figlia, la mia prima figlia, adesso ne ho 2, Sofia. Esperienza comune forse a molti genitori. All'inizio io e mia moglie non sapevamo bene che pesci pigliare, diciamo, comunque eravamo abbastanza insicuri. E quindi sostanzialmente, dopo averci pensato un po', averci lavorato un po', ho deciso di mollare il mio lavoro precedente, quello di iniziare a lavorare a Sound Dream, a questo prodotto.
Ah, quindi un'esperienza, diciamo, partito anche da un'esperienza personale. Dicevamo del pianto dei bambini, un po' come linguaggio, no? Che non ha confini, non ha frontiere. È proprio così, oppure un bambino, che ne so, inglese piange in maniera diversa rispetto a un bambino italiano? E come avete codificato questo linguaggio, al punto proprio da capirne le diverse sfumature e anche il significato, no? Che ognuna di queste racchiude? Credo che stia qui il grandissimo interesse di questo progetto.
Sì, allora, questa in effetti è una domanda molto interessante. Sostanzialmente i bambini, quando sono nati, piangono più o meno tutti, diciamo, nello stesso modo. Quindi mia figlia, che diciamo sente parlare italiano, piange sostanzialmente nello stesso modo di un bambino cinese o americano o qualsiasi cosa. Non esattamente al 100%, perché in realtà i bambini, già quando sono nel ventre materno, sentono, come si sa, sentono i suoni dall'esterno, e quindi di fatto già nascono con un certo loro dialetto nel loro pianto, però sostanzialmente è la stessa lingua. Sì, poi il dialetto, diciamo, comincia ad ampliarsi, diciamo, nello spettro mano a mano che il bambino cresce, e quindi diventa sostanzialmente un pianto diverso quando un bambino ha 6-9 mesi, diverso da bambino a bambino a seconda delle esperienze, del linguaggio dei genitori, eccetera.
Quindi insomma è già interessante questo, no? Da capire che c'è una specie di accento dialettale anche nel pianto. E l'intelligenza artificiale naturalmente vi ha aiutati, in che modo vi ha aiutati e l'ha aiutata a sviluppare questo software?
Sì, allora l'intelligenza artificiale, diciamo, da un certo punto di vista sostituisce o replica, ecco, più che sostituisce, replica l'orecchio umano, ecco. Nel senso che il fatto che i bambini piangano in maniera diversa per necessità diverse di fatto non è una cosa che abbiamo scoperto noi in Sound, una cosa abbastanza nota. Il punto è che ovviamente è difficile, quando magari il tuo bambino piange, soprattutto se è il primo, soprattutto nelle prime settimane, riuscire a distinguere queste diverse intonazioni, questo diverso suono e cose del genere. E diciamo l'intelligenza artificiale da questo punto di vista semplifica, nel senso che è come se unisse l'esperienza di centinaia e migliaia di bambini da tutto il mondo per riuscire poi a decodificare questo linguaggio nel raggio sostanzialmente di qualche secondo. Questo è sostanzialmente quello che facciamo noi. Usiamo l'intelligenza artificiale per replicare l'orecchio umano, sentire, ascoltare e analizzare il pianto dei bambini e dire perché effettivamente piangono, identificando quelle varie sfaccettature di cui parlavo prima.
Quindi questa intelligenza artificiale che in qualche modo si sostituisce all'orecchio, ecco, mi viene in mente la mamma, sa, le mamme, tante mamme e pratiche che insomma già insomma diranno, ma insomma io lo conosco il pianto di mio figlio, di mia figlia, sono già in grado di riconoscerlo da sola senza bisogno di questo tipo di intelligenza artificiale. Lei che cosa ne pensa?
Allora, io sono un genitore anch'io, naturalmente. Allora, assolutamente quello che noi non vogliamo fare è quello di non lo so, pretendere di rimpiazzare il ruolo della madre o sostituire il ruolo della madre o del padre,
No, certo,
la
anche del
madre.
padre ci mancherebbe.
Assolutamente questo non è quello che vogliamo fare. Noi sulla parte di traduzione del pianto del bambino vogliamo aiutare i genitori nelle prime settimane, nei primi mesi, sostanzialmente a capire, magari prima o aiutarli nel capire quelle che sono le necessità dei loro bambini, i ritmi dei loro bambini. Faccio un esempio pratico. Quando un bambino piange e magari esprime la necessità di, una delle traduzioni che diamo noi è per esempio la necessità di fare il tuttino, se questo succede in maniera sistematica, probabilmente un genitore può capire che, ok, magari devo fare un qualcosa, per esempio il tipico movimento che si fa ai bambini dopo che hanno bevuto il latte, eccetera, devo farlo un po' di più rispetto a quanto lo faccia adesso, perché poi ogni bambino è diverso. Una cosa che sentiamo molto spesso noi, tra l'altro, da genitori che in teoria hanno già avuto un bambino e hanno avuto il secondo e si rendono conto che il secondo è diverso dal primo. E questo è di fatto il fatto di capire che cosa chiede, che cosa vuole il bambino, soprattutto nelle prime settimane, primi mesi, permette di capire ancora prima che okay, il secondo bambino è diverso dal primo, di conseguenza devo fare delle cose che magari non facevo col primo. E questa è anche la mia esperienza. La mia seconda figlia è diversa dalla prima e piange e chiede delle cose che la mia prima figlia Sofia non chiedeva.
E poi un'altra cosa interessante di questo, insomma, suo software progetto, già come si chiama? Che non gliel'ho chiesto, scusi.
Beh, allora, non ha un nome. Allora, noi chiamiamo il prodotto AMSI, che è un acronimo. In realtà per adesso il prodotto è lo stesso dell'azienda, cioè il Zaundry.
Ok, quindi lo stesso nome dell'azienda, Zaundry. Allora, voi avete messo un po' a punto questa tecnologia che può addirittura anticipare e capire dalla lettura del pianto se ci sono disturbi e patologie nel neurosviluppo del bambino? Addirittura?
Assolutamente, e diciamo
Ah,
questo per
questo è
noi
molto importante.
nel lungo termine è la cosa assolutamente più importante, nel senso che da un certo punto di vista sì, possiamo aiutare i genitori, come dicevo prima, soprattutto nelle prime settimane a capire le necessità dei bambini, eccetera, ma il reale valore è che i bambini piangono anche in maniera diversa se hanno certe patologie o certi ritardi dello sviluppo e molto spesso purtroppo queste patologie o ritardi dello sviluppo vengono identificate troppo tardi. Come faccio per esempio il caso dei bambini autistici, l'autismo è una di quelle di quei ritardi dello sviluppo che viene identificato tipicamente, ma quando il bambino a volte ha 2, 3, 4 anni,
E voi lo
quel bambino sta notando.
identificate con questo
Quello che
software?
stiamo facendo adesso, allora non posso, da un punto di vista medico non posso dichiarare pubblicamente che lo facciamo ancora finché non è certificato, perché ovviamente è un medical device. Ma questa è una delle cose a cui stiamo lavorando in collaborazione con ospedali, perché è noto che i bambini piangono in maniera significativamente diversa se hanno alcune di queste patologie e ritardi dello sviluppo. E quello che vogliamo fare noi è mandare un segnale per identificare questa cosa prima.
Cioè, così fosse, insomma, confermato davvero una scoperta rivoluzionaria, no? Prima sembrava quasi fantascienza che dal pianto si potessero, insomma, identificare addirittura delle patologie legate al neurosviluppo. E secondo lei, poi, quali sono allora al momento queste ricadute pratiche, gli sviluppi futuri ipotizzabili? Verrà, immagino, rinnovato di frequente, di continuo il vostro software?
Assolutamente, noi adesso stiamo per lanciare sul mercato, diciamo, il primo prodotto, che è quello di cui parlavamo prima, per identificare e tradurre il pianto del bambino, quindi semplicemente nelle necessità di base, fame, sonno, necessità del routine e quelle cose. E una seconda versione, che però sarà un medical device, quindi deve seguire tutto l'iter di certificazione tipico per un medical device, verrà rilasciata nel, secondo me, 2024, questa è una stima attendibile. In cui cominceremo a identificare i primi segnali di patologie o ritardi del neurosviluppo.
Ma insomma, davvero un software da seguire? Immagino ci saranno delle pubblicazioni, immagino certamente ne sentiremo parlare ancora spesso. Allora basta identificarlo col nome Zaun Dream, ci ha detto giusto Roberto Iannone.
Esatto.
Quindi Zaun Dream, lei a capo del team che ha ideato questo sistema capace di identificare e tradurre il pianto dei bambini da parte degli adulti. Grazie per essere intervenuto ad Alphaville.
Grazie mille, buona giornata.
When an irresistible force such as you meets an old immovable object like me. You can bet, as sure as you live, something's gotta give, something's gotta give, something's gotta give. When an irrepressible smile such as yours warms an old implacable heart such as mine, don't say no, because I insist. Somewhere, somehow, someone's gonna get kissed. So on guard, who knows what the fates have in store from their vast mysterious sky. I'll try hard ignoring those lips I adore, but how long can anyone try? Fight, 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 fight it with all of our might. Chances are some heavenly star-spangled night we'll find out, as sure as we live. Something's gotta give, something's gotta give, something's gotta give. Chances are some heavenly star-spangled night we'll find out, as sure as we live. When there's a meeting of cosmic forces, you can't separate them with 10 wild horses. Face it, face it, face it, something's gotta give.
Mel Tormé, Something Gotta Give. E siamo alle parole dell'economia. Oggi c'è Andrea Fumagalli che ha scelto come tema il capitalismo delle piattaforme.
Le parole dell'economia.
Il capitalismo delle piattaforme non è altro che il modello organizzativo che rende operativa la capacità da parte del capitalismo contemporaneo di estrarre valore dalla vita e dalla conoscenza. Possiamo denominare il capitalismo contemporaneo come capitalismo biocognitivo, proprio per enfatizzare come il meccanismo di valorizzazione si fondi sempre più sullo sfruttamento della vita, della conoscenza e delle relazioni sociali e riproduttive. Il capitalismo delle piattaforme ridefinisce il paradigma tecnologico dominante, aggiorna il rapporto tra capitale e lavoro e individua nuove modalità nella distribuzione del reddito. Per quanto riguarda il primo aspetto, la ridefinizione del paradigma tecnologico dominante, siamo testimoni di tre tendenze in atto. La prima ha a che fare con le tecnologie della vita, le biotecnologie per l'appunto. Da quando, all'inizio del nuovo millennio, si è scoperto che esiste un alfabeto della vita, grazie alla decrittura del genoma umano. E poi nel 2012 si è scoperto come decifrarlo e alterarlo, cioè come leggere questo alfabeto, grazie alla scoperta delle forbici molecolari CRISPR-Cas9. In questo modo siamo di fronte a uno sciame di innovazioni che in ultima analisi aprono il campo alla possibilità di creare in laboratorio materiale vivente artificiale. Si tratta di scoperte rivoluzionarie al pari delle tavole periodiche degli elementi naturali del chimico russo Mendeleev del 1865, che hanno dato impulso allo sviluppo della chimica inorganica e alla possibilità di creare materiali artificiali senza le quali l'onda tecnologica taylorista non sarebbe mai decollata. Contemporaneamente, ed è questa la seconda tendenza che vorrei sottolineare, grazie alla tecnologia algoritmica e alle nanotecnologie, negli ultimi anni si è sviluppato un incremento esponenziale nella capacità di calcolo, gestione, manipolazione e organizzazione di un numero crescente di dati e informazioni in spazi sempre più piccoli, sino a creare le tecnologie cloud e dei big data, grazie alle quali il capitalismo delle piattaforme può prosperare. Tale dinamica ha investito in modo significativo anche l'organizzazione del lavoro e la governance produttiva e finanziaria. La terza tendenza per quanto riguarda le direttive tecnologiche in corso riguarda invece lo sviluppo di tecnologie ibride umano-macchiniche, oggi sempre più presenti nel processo di apprendimento semi-automatico delle tecnologie machine learning e deep learning, che sono in grado di creare le condizioni per un'automazione intelligente, la cui prospettiva a breve termine è soprattutto rappresentata dalla cosiddetta intelligenza artificiale, che è molto di voga sulle pagine dei giornali, Internet of Things, Industria 4.0 e via di questo passo. Questi cambiamenti tecnologici rimodulano e ridefiniscono il rapporto tra lavoro e capitale. Assistiamo a un processo di umanizzazione del capitale, sino al punto di parlare di capitalismo antropomorfico, come dice Cristina Morini in Vite lavorate in Manifesto Libro 2022. Ma contemporaneamente assistiamo anche alla meccanizzazione, alla mercificazione della vita e dei sentimenti umani. Non è un caso che oggi le leve della crescita e della produttività risiedano in due nuovi tipi di economie di scala, quelle dinamiche di apprendimento e di relazione, ovvero due attività che evidenziano la messa a valore della vita umana: l'apprendimento come produzione di conoscenza, la relazione come sua trasmissione e condivisione al fine di sviluppare forme di cooperazione produttiva, il cui esito spesso, e molto spesso, è fuori dal nostro controllo. La parte macchinica di questi processi si trasforma sempre più in un'infrastruttura tecnologica di mediazione, appunto la piattaforma, da cui il termine capitalismo della piattaforma, in grado di sviluppare il processo di trasformazione dell'atto umano, mosso dalla necessità di soddisfare un bisogno, e speriamo anche di realizzare qualche volta anche un sogno, cioè soddisfazione di un bisogno intendo il valore d'uso, questa sua trasformazione in un output profittevole, appunto il valore di scambio. Ne consegue che il valore che il capitalismo delle piattaforme crea è un network value, un valore dato, il cui fattore produttivo principale è la stessa vita direttamente messa a valore senza più necessariamente passare da un'attività organizzativa di lavoro nel senso tradizionale del termine. La piattaforma riduce, anche senza eliminarla del tutto, la necessità di organizzare il lavoro, se non per quelle attività necessarie ad allenare gli algoritmi della piattaforma. E a riguardo rimando al testo di Antonio Casilli, Gli schiavi del click, i click workers per l'appunto. La tradizionale distribuzione del reddito ne risulta stravolta. Il salario come remunerazione di un'attività di lavoro certificata come produttiva è il profitto come remunerazione dell'attività delle imprese, le due classiche pilastri della distribuzione del reddito del capitalismo, diventano tendenzialmente sempre più marginali. Ciò che conta è l'incremento del valore dell'impresa quotata in borsa, la sua finanziarizzazione, spesso scollegata dai risultati di bilancio, ma sempre più dipendente dalle dinamiche speculative. E quello che conta, oltre a ciò, oltre all'incremento del valore dell'impresa quotata in borsa, è anche l'attività gratuita che gli utenti delle piattaforme in modo più o meno cosciente svolgono. Attività gratuita mossa dalla necessità di vivere, la nostra vita, ma non riconosciuta e certificata come produttiva. La dicotomia distributiva non è più solo tra chi svolge un'occupazione remunerata e chi è inoccupato. La dicotomia è sempre più emergente tra chi compie quotidianamente un atto di vita produttiva certificato come tale e quindi più o meno remunerato e chi compie un atto di vita produttiva non riconosciuto come tale e quindi non remunerato, non pagato. Tale dinamica penalizza l'evoluzione salariale, individualizza ed esternalizza sempre più il rapporto di lavoro, favorendo la precarizzazione della vita con l'effetto di far aumentare le diseguaglianze e la concezione dei redditi. Non è un caso che negli ultimi 20 anni l'Italia, in particolare rispetto agli altri paesi europei, è stato il paese che più ha visto la perdita del potere d'acquisto del reddito di lavoro. Si incentiva in questo modo ciò che è sempre stata una caratteristica del capitalismo, ovvero il ricatto dal bisogno. Ma al ricatto dal bisogno tradizionale si aggiunge l'economia della promessa, ovvero l'idea che tu devi essere disponibile, meritevole, sulla base di una promessa che il più delle volte non ti verrà restituita. Il debito della promessa non verrà mai pagato. E poi si aggiunge a ciò la creazione di immaginari vincenti, ma solo per pochi. Ecco, il ricatto del bisogno, l'economia della promessa, la creazione di immaginari ad hoc sono oggi gli strumenti principali del controllo sulla vita umana e in subordine del lavoro. Da qui dobbiamo ripartire.
E lui era Andrea Fumagalli sul capitalismo delle piattaforme. E vi segnalo che questa rubrica Le parole dell'economia, che poi ha formato appunto un dizionario dell'economia, proseguirà ancora domani con Eugenio Occorsio che parlerà di real estate. Poi finiremo con Luigino Bruni, spiritualità. E ci sarà poi un sito dedicato di Rete 2. Questo sarà pronto venerdì, vi dirò venerdì. Di esattamente l'indirizzo del sito.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
Thank you.
Sunday Stroll con Herbie Nichols al pianoforte. E siamo al momento della copertina, della mia copertina, sono le 12 che oggi vi dicevo dedico al tema della cannabis, una pianta, mille controversie. Secondo me è proprio il caso di dirlo quando si parla di cannabis, e per anni la criminalità ne ha fatto materia di grossi guadagni. Ora forse fa più fatica, non so, io direi guadagni a parte, perché davvero mi felicito di potermi dichiarare ignorante in materia di sostanze stupefacenti, però questo non vuol dire che non possiamo naturalmente avere un parere in merito. E la Svizzera ha fatto passi avanti rispetto alla legalizzazione della cannabis ed è di pochi giorni fa la notizia di questo progetto, no? Progetto pilota iniziato nelle farmacie di Basilea città, dove ora si può acquistare cannabis se in possesso di un certificato speciale. È il primo progetto pilota in Svizzera, sono state ammesse poco meno di 400 persone, insomma 374, età media 36 anni. Questo progetto si chiama Weed Care ed è stato approvato dall'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, e lo scopo è quello di analizzare gli effetti della vendita che è stata regolamentata sulla salute dei consumatori. Allora, non so voi, io sono molto curiosa di conoscere i risultati di questo progetto, però naturalmente bisognerà aspettare mesi, se non un anno, per avere dati significativi. Allora, bisogna anche aggiungere che dallo scorso anno, agosto 2022, ci sono alcuni medicamenti che sono a base di canapa autorizzati se prescritti dal medico. Prima non era possibile, per esempio sono cure contro i dolori cronici, contro la spasticità, e quindi anche su questo, diciamo, sono stati fatti dei passi avanti, anche se se ho ben capito bisogna pagarli di tasca proprio, perché la cassa malati non rimborsa. Però insomma, a parte questa situazione della Svizzera in divenire, comunque ora in Svizzera la cannabis è uno stupefacente, è vietato, sono autorizzati solo prodotti che contengono meno dell'1%, no, della sostanza THC, però bisogna osservare alcune regole, e quindi insomma il dato di fatto che è comunque vietato. E però, malgrado questo, un sondaggio che è stato presentato dall'Ufficio Federale della Sanità Pubblica dice che addirittura i 2/3 della popolazione sarebbero per una sua legalizzazione, però passo che sia severa e regolamentata, con diciamo dei capitoli specifici che riguardano i minorenni, quindi tutela dei minorenni al centro di questo problema della legalizzazione o meno, secondo sempre questo sondaggio dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica. Ecco, però mi dico, se fosse legalizzata, in qualche modo anche i minorenni, no, riuscirebbero a procurarsela più facilmente, a rigor di logica, o forse, non so, ho capito male, magari... Forse i minorenni andrebbero messi in guardia con maggiore attenzione sulle conseguenze nefaste, perché io sento ogni tanto parlare, ma comunque è una sostanza leggera. Ho capito, leggera, però sempre sostanza stupefacente è leggera, non leggera, può creare comunque insomma delle dipendenze, può creare dei problemi certamente ai minorenni, no? Però davvero non voglio addentrarmi in questa materia che veramente fortunatamente non conosco, nel senso che non saprei proprio neanche anche dirvi che tipo di cannabis ci sono, quali sono, insomma è tutto un mondo particolare. Però a parte questo, credo che anche io sono convinta che molti di voi all'ascolto la penseranno un po' come me, nel senso che non conoscono nei dettagli, no, questo tipo di sostanze, di tematica, insomma, e il tema comunque rimane naturalmente controverso, molti interrogativi aperti. Abbiamo visto la tutela dei minorenni. Noi ne parliamo nel punto alle 12.35, innanzitutto ci sarà Marco Pagani con me, e gli ospiti sono Mirko Steiner, psicologo e psicoterapeuta, che è specialista in dipendenze, e lui è per 25 anni direttore del centro terapeutico Villa Argentina, e poi ci sarà Nadia Ferrigo, che è una giornalista ed è autrice del libro Easy Narcos, la sfida della canapa legale. Ecco, un dibattito insomma interessante, state con noi, sarà alle 12.35. Comunque prima, dopo la musica, naturalmente il nostro dossier dedicato alla mafia, davvero altrettanto interessante. Oio come va, storico mambo, composto da Tito Puente nel 63, poi più tardi portato al successo internazionale da Santana. Siamo alla terza tappa del nostro viaggio che questa settimana ci porta in Sicilia per provare a capire e raccontare cosa sia oggi la mafia, dopo aver avuto lunedì lo storico Salvatore Lupo, ieri la giornalista Claudia Campese. Oggi abbiamo il piacere di ospitare, di avere in diretta telefonica il giornalista, scrittore e sceneggiatore Claudio Fava. Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno, eccomi.
Le diamo il benvenuto ad Alphaville. Allora, lei oltre ad essere stato in questi anni attivo come giornalista e come scrittore, poi ha anche fatto politica, è stato europarlamentare, anche deputato, è uno insomma dei volti più rappresentati, più combattivi della Sicilia di sinistra, insomma è un impegno che poi ha chiuso. E voglio citare, io mi fermo qui senza rimpianti, ha dichiarato. Come è maturata questa sua scelta? Perché ha deciso di fare alto? E glielo chiedo proprio sulla scorta del legame stretto, no, che lega mafia e politica. Entriamo subito in materia.
30 insomma. Anni di impegno politico credo siano un tempo sufficiente, quindi questa è la ragione per cui non ci sono rimpianti. Sono preso le responsabilità che potevo prendere nel corso di questi anni e soprattutto non si tratta di appendere il cappello al chiodo, si tratta di uscire dalla contesa politica più tradizionale con l'impegno delle istituzioni e restare, anzi potenziare l'altro campo di investimento umano personale che è quello della scrittura, che è quello che ho sempre fatto ma che adesso posso e voglio fare con più, diciamo, tempo a disposizione e con un distacco rispetto alle cose che spesso ti impedisce essere in prima linea sul piano della contesa, dell'impegno politico.
Certo, lo possiamo capire bene. Fra le voci critiche, no, che si sono espresse a proposito della cattura, no, di Messina Denaro, abbiamo detto è anche stata la cattura di questo boss mafioso che ci ha ispirati a parlare di mafia per questo dossier di Alphaville. Allora, si è scoperto vivere a Palermo come un qualsiasi altro cittadino normale, e fra queste voci, no, che si sono espresse c'è stata anche la sua, e lei dice che non c'è dubbio che Messina Denaro fosse stato inserito in un contesto che possiamo definire borghesia mafiosa. Ne abbiamo parlato anche ieri con la nostra ospite. Ecco, allora, qual è secondo lei il tessuto sociale politico che oggi sostiene e copre la mafia e che ha permesso allora 30 anni di latitanza di Messina Denaro?
Questa mafia di Messina Denaro, chiamiamola una cosa nostra 2.0, una mafia che ha anche prodotto consenso, che ha prodotto interesse, che ha creato meccanismi di guadagno, di investimento, di profitto. La borghesia mafiosa di cui parlava il procuratore della Repubblica di Palermo è quel circuito di studi professionali, di imprese che nel corso almeno degli ultimi 20 anni si sono arricchite all'ombra di Messina Denaro, che ha saputo investire nei settori anche più strategici, più spregiudicati e moderni dell'economia, non soltanto siciliana, dall'energia rinnovabile, alla sanità, alla grande distribuzione, al turismo, e tutto questo ha creato sacche di consenso. Ed è questo consenso che alla fine lo ha anche protetto, perché Messina Denaro era utile a un circuito d'affari, di clientele, di profitti, anche di carriere politiche. Ricordiamo che in questo momento sta scontando 6 anni di reclusione per concorso esterni in associazione mafiosa e il senatore D'Alì, che è considerato, la cui famiglia è stata considerata molto prossima a quella di Messina Denaro, e questo signore però se a qualche anno fa era sottosegretario agli interni, per cui ci rendiamo conto anche quanto quella prossimità ha potuto influire sul piano delle politiche istituzionali. Non a caso, tra le cose che si ricordano di quegli anni, il trasferimento di chi aveva sguardi troppo lunghi dal prefetto di Trapani al capo della scuola Mocchi di Trapani. Come dire, facciamo in modo che non, attorno a Messina Denaro non ci sia particolare attenzione.
Quindi una prossimità dovuta un po' anche al consenso all'utilità, lei ci sta dicendo, Claudio Fava.
Assolutamente.
E quando parliamo di mafia, anche fuori dalla Sicilia, no, si tende un po' a rimuovere il fatto, no, della violenza, dei morti, quella che è stata un po' la guerra fra lo Stato e la mafia, e tutti appunto i morti e feriti che ha lasciato sul campo. Lei conosce molto bene questo tipo di problematica, perché è stato toccato da vicino, perché suo padre, anche lui giornalista, Giuseppe Fava, detto Pippo, direttore responsabile del Giornale del Sud e fondatore dei Siciliani, che era il giornale antimafia in Sicilia, è stato assassinato, era il 1984 a Catania. Una terra, quella siciliana, squarciata dalle sue contraddizioni che sembrano insanabili, malgrado Giovanni Falcone, è una frase che citavamo anche ieri, fosse convinto che la mafia non è affatto invincibile, un fatto umano come tutti i fatti umani, ha un inizio e ha una fine. Lei che cosa ne pensa? Lei che proprio l'ha vissuto in primissima persona con il papà.
Ma penso che sia così, diciamo, la civiltà umana si è mossa da giorni e tempi di tenebre, è arrivata a questo tempo che è anche un tempo di conquiste civili e culturali, per cui è chiaro che la mafia è destinata ad una parabola discendente e conclusiva. Il punto è capire quanto a questa parabola contribuiscano non soltanto gli addetti ai lavori, magistrati, tribunali, investigatori, ma anche un senso morale complessivo che renda, tolga il diritto di cittadinanza alle convenienze mafiose. Parliamo appunto di quella famosa imprenditoria mafiosa a cui accennavamo poc'anzi, fino a quando si rivolgerà al capomafia di turno perché gli consente di arrivare ad appalti altrimenti inavvicinabili, perché gli mette a disposizione liquidità, perché conviene avere la protezione nella contesa imprenditoriale, nella contesa finanziaria, o che hai protezione per le tue gioiellerie, i tuoi negozi. È chiaro che sarà complicato rimettere tutto nelle mani di un magistrato e di una sentenza. Ancora uno scatto di qualità interiore che non può essere collocato soltanto nei giorni e nei tempi delle commemorazioni, perché quello è un rimedio troppo facile ma troppo superficiale.
Quindi non sono leggi, non solo magistrato e sentenze, ma anche un intervento nell'imprenditoria mafiosa, e da lì insomma che bisogna anche
passare. Io penso che non servano altre, non è tanto un problema di leggi quanto di scatto proprio di cultura civile, che deve essere trasversale, che non può passare soltanto attraverso gli studenti delle scuole, ma anche attraverso chi ha trovato punti di convenienza, per esempio nell'impero economico costruito da uno come Messia Denaro, nella sua impunità, nella sua capacità di farlo fruttare e di metterlo a frutto anche a disposizione di altri.
Uh-huh. E rispetto a quel 1984 a Catania sono cambiate molte cose, secondo lei? Per esempio, lei ha parlato di imprenditoria mafiosa.
Ma allora non c'era solo un imprenditore mafioso, c'era un palazzo di giustizia animato e governato da sodali dei mafiosi, gli investigatori. Cioè era, diciamo, a Catania la mafia ha sempre trattato con lo Stato, e una trattativa è stata portata a buon esito. A quei tempi ci separano soltanto quasi 40 anni, ma anche, diciamo, due generazioni che sono cresciute allontanandosi sempre più da quel modello culturale, da quel modello istituzionale. Ci sono ancora molte, come dire, il rischio di ricadere in alcuni errori del passato, però mi sembra che quella Catania sia molto lontana da questa, non perché le città siciliane siano sane, ma perché quel livello di impunità e di complicità non potrebbe più avere diritto di cittadinanza, non riuscirebbe più.
Quindi in qualche modo dei passi avanti sono stati fatti, ci sta dicendo Claudio Fava. Allora, lei, oltre ad essere autore di diversi libri, per esempio 126, lo ha scritto lo scorso anno con Ezio Abate, Mondadori, ha anche scritto con Monica Zappelli e Marco Giordano la sceneggiatura dei 100 passi, appunto, che tra l'altro è stata premiata con il Leone d'Oro al Festival di Venezia, racconta la storia di Peppino Impastato e di Radio Out. Allora, in uno dei covi di Matteo Messina Denaro, si sa, c'era un poster del Padrino di Marlon Brando nei panni di Corleone, no? Ecco, quanto la mafia, secondo lei, la mafia si nutre di un racconto come quello cinematografico? prima domanda su questo tema.
Mutra nel senso che si specchia, c'è compiacimento, ma non credo che la seduzione nei confronti della mafia arrivi dal cinema, arriva dalla realtà. In certi quartieri, in certe marginalità sociali, Cosa Nostra o altre forme di criminalità organizzata rappresentano un approdo quasi naturale, non perché sei andato a vederti in televisione Gomorra, ma perché è lì Gomorra con le sue, come dire, definizioni sociali, con le sue gerarchie, con le sue convenienze.
Però va a un pubblico che magari non la conosce in modo così specifico, forse anche solo perché vive in altre parti, perché non ne ha sentito parlare, insomma c'è, no?
Penso che serva, mm-hmm. Penso che alla fine, anche perché stiamo parlando del Padrino, che è una grande saga, diciamo, ma anche collocata in un tempo molto lontano e molto diverso. Ma queste storie non sono storie nelle quali puoi alla fine parteggiare realmente per i protagonisti, perché sono mostrati anche in tutta la loro miseria morale. Poi se ti senti sedotto è perché ti senti sedotto nella realtà, nella vita, dal capobranco del tuo quartiere, il quale ti metti a te che hai 13-14 anni, una pistola in mano e 500 euro e tu ti senti finalmente realizzato.
E secondo lei, Claudio Fava, va rotto questa narrazione? È una insomma una narrazione un po' distorta della mafia? Va rotta?
No, io credo che occorra evitare narrazione pedagogica, che è quella che fa male. Io credo che ciascuno debba poter raccontare ciò che vuole. E dobbiamo anche pretendere che il senso comune diffuso, l'opinione pubblica, siano sufficientemente attenti, adulti, informati per capire che cosa ci sia dietro l'impero del capo dei capi, senza lasciarsi andare alla seduzione televisiva. Però autocensurarsi per non raccontare la realtà mi sembra un rischio eccessivo, così come mi sembra un rischio fare invece una informazione o una narrazione pedagogica.
Quindi anche evitare la narrazione pedagogica. Grazie Claudio Fava, grazie molte.
Grazie a voi. Giornalista, buona giornata.
Giornalista e scrittore, grazie per essere intervenuto in questo dossier che ad Alphaville stiamo dedicando alla mafia.